Anche oggi vorrei con voi esaminare un racconto della parola di Dio. Nel caso specifico, nel caso di oggi, un racconto che è riportato nel Nuovo Testamento. Ed è questo un racconto, un episodio della Bibbia che direi in linea di principio dovrebbe essere conosciuto da quasi tutti. Vero o non vero? Non sapete qual è, quindi non potete dirmelo. Vabbè, comunque, secondo me, abbastanza conosciuto. E questo episodio della parola di Dio inizia con qualche cosa. È trascorsa una notte. E al termine di questa notte, che qualcuno ha trascorso su un monte, sul monte degli Ulivi, e questo qualcuno è Gesù, il Maestro. Non che soffrisse di insonnia, ma lui amava preparare le sue giornate pregando durante la notte, eventualmente pregando tutta la notte. Ebbene, dopo aver pregato sul Monte degli Ulivi, Gesù verso l'alba, all'alba, torna al Tempio. E tornando al Tempio, ecco che subito nel Tempio arrivano molte persone affamate di ascoltare il suo insegnamento, desiderose di sentire che cosa lui abbia da dire, da insegnare, da condividere, perché lui insegna in modo diverso, lui insegna con autorità e quindi le persone vanno volentieri ad ascoltare Gesù, vanno volentieri ad ascoltare il Maestro e lui quindi si siede e comincia a insegnare, come ha fatto tantissime volte. E tutti lo ascoltano, attentamente, pazientemente. A un certo punto, tutto d'un tratto, una gran confusione. Sulla scena appaiono i soliti, sempre loro, gli scribi e i farisei. Eccoli qui di nuovo. Con il solito piglio da sapientoni, da quelli che sanno tutto loro, e che invece Gesù considera uomini religiosi, uomini settari, uomini ipocriti, perché dicono delle cose che loro stessi non fanno. Ed eccoli qui. Gli scribi e i farisei stanno arrivando di nuovo e con loro c'è una donna che trascinano a forza, la portano con loro, la portano lì dove c'è tutta la folla, la piazzano proprio in mezzo alla folla, davanti al Maestro, davanti a Gesù. Dopodiché uno di loro che fa da portavoce condivide la notizia, condivide lo scoop, condivide la rivelazione. E cosa dice? Questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Non riesco neanche a dirlo. Adulterio. Secondo la legge di Mosè, questa donna andrebbe lapidata. Poi va verso il Maestro. E tu che ne dici? Diabolica trappola. Il loro obiettivo è uno solo: mettere Gesù all'angolo, mettere Gesù in difficoltà, mettere in discussione il suo insegnamento. Se Gesù dice no, non va lapidata. Questo significa che Gesù non rispetta la legge. Mentre che se Gesù dice sì, lapidatela pure. Il suo messaggio d'amore, il suo messaggio di perdono, va a farsi friggere. Fregato. Scaccomatto, pensano loro. Gesù però non risponde subito. Gesù si china a terra e con il suo dito comincia a scrivere qualcosa per terra, sul pavimento del Tempio, nella polvere del Tempio. Molti si sono chiesti chissà cosa avrà scritto. Magari ha cominciato a scrivere i peccati commessi da tutti quelli che erano intorno a lui, sostiene qualcuno. Magari ha scritto alcuni passaggi della scrittura che affrontavano questo tema. Non dimentichiamo che anche Davide ha commesso adulterio, eppure si è pentito e non è stato lapidato. In ogni caso Gesù scrive. In realtà è un po' infastidito da sta storia, dentro di sé si era detto oh, no, lui, Gesù non faceva così, ma di nuovo questi qua, questi ipocriti, ma stavo insegnando un'altra cosa, stavo affrontando un altro tema e questi qua con la donna, tutto sto casino, tutto sto movimento, e quindi lui va avanti a scrivere, fa un po' i fatti suoi. E questi si dicono, ce la stiamo facendo, sta prendendo tempo, non sa cosa dire, non sa cosa rispondere, siamo a posto. E quindi gli scrivi e i farisei sono convinti di averlo incastrato. E allora cominciano a incalzarlo, cominciano a sollecitarlo, gli dicono di la tua, di qualcosa, comincia a parlare, dici cosa pensi. Prendiamo insieme Giovanni capitolo 8 dal versetto 7, Giovanni 8 dal versetto 7. Berrei anche da una pozzanghera per dire ho sete. Allora, dal versetto 7, e siccome continuavano a interrogarlo, chi? Scrivi e farisei. Egli alzato il capo disse loro, chi di voi è senza peccato? Alcuni dicono, chi di voi è senza questo tipo di peccato? Ma comunque... Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse, donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù le rispose, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Ci sono due versetti che vorrei oggi sottoporre alla vostra attenzione che analizzeremo un attimino più nel dettaglio. Il versetto 10, dove Gesù dice... Dove sono i tuoi accusatori? Come per dire, chi ti accusava, e non ti accusava a torto, ti accusava a ragione, ma comunque chi ti stava accusando è stato azzittito. È stato azzittito da me e se n'è andato. Questo dice il versetto 10. E poi il versetto 11, che in pratica ci fa capire che cosa? Che lui dice a questa donna, anche io ho scelto di risparmiarti la vita. Anche io ho scelto di non condannarti alla lapidazione. Va e non peccare più. Questo sicuramente è un ordine, un comando. Ma come vedremo più tardi, questo non è solo un ordine, un comando, è un auspicio, direi di più, è un decreto. Va e non peccare più per l'esperienza che tu hai fatto con me. va e si messa nella condizione di non peccare più, sistematicamente, perché sappiamo che commettiamo degli errori, perché io sono con te, perché io faccio la differenza d'ora in avanti nella tua vita. Ora, il tema che voglio affrontare oggi è questo. Partendo dal presupposto che tutti noi facciamo degli sbagli, partendo dal presupposto che tutti noi commettiamo degli errori, quanti dicono amen? Partendo dal presupposto che tutti ci macchiamo di peccati più o meno gravi. Ditemi. Ditemi meno gravi. No, sto scherzando. Tutti quanti commettiamo dei peccati più o meno gravi. A fronte di questa considerazione, come dovremmo noi comportarci di fronte alle accuse non campate per aria? No, no, le accuse fondate che ci vengono rivolte. E noi riceviamo delle accuse? Riceviamo delle accuse dapprima da parte di Satana. In Apocalisse 12, non c'è bisogno che lo prendiate, ci viene detto, ci viene raccontato che Satana giorno e notte ci accusa davanti a Dio. Lui ha ancora accesso al trono, lui abitava lì. Gli hanno detto, no, via, tu non puoi più abitare qua, è stato espulso dalla presenza di Dio. Ma ha ancora accesso, si può ancora presentare. Poi nel libro dell'Apocalisse vedremo quando verrà definitivamente buttato fuori e non avrà più accesso. E lì si scatenerà. Ma Satana ha ancora accesso al trono. E cosa fa giorno e notte? Ci accusa tutti. Hai visto cosa ha combinato Benedetto? Hai visto cosa ha combinato Beniamino? Daniela? Raziel e tutti gli altri. Questo fa lui. Quindi noi veniamo accusati da Satana. Poi noi siamo accusati anche dalla nostra coscienza. Talvolta sentiamo un grave senso di colpa. Il senso di colpa. E poi c'è anche il senso di responsabilità. Perché se siamo persone che hanno un po' di responsabilità, ci sentiamo così. Ma proprio sulla base di questa responsabilità che abbiamo, ci sentiamo in difetto e quindi stiamo male e ci sentiamo accusati. E naturalmente siamo accusati anche dalle persone che il Signore ha messo sul nostro cammino. Oso dire che il Signore ha messo intenzionalmente sul nostro cammino affinché potessero modellarci. E quindi può trattarsi di familiari, di amici, di colleghi, che siano credenti o non credenti, talvolta questo non conta granché. Dio può servirsi di chiunque per farci notare delle cose che in noi non vanno così bene. Siamo d'accordo? Quindi abbiamo questo da affrontare: le accuse di Satana, le accuse della nostra coscienza e le accuse degli altri. E sono accuse molto spesso fondate, giuste, corrette. Il titolo del messaggio di oggi è questo: che fare quando un'accusa è fondata? Che tipo di accusa? Ad esempio, un peccato ricorrente che abbia a che fare con l'alcol, che abbia a che fare con il fumo, che abbia a che fare con il cibo, sempre davanti al frigo, a guardare che c'è dentro, di nascosto, per sfogare la propria rabbia, il proprio nervosismo, tanti ridono, quindi il frigo, abbiamo messo un dito nella piaga. Poi naturalmente, oggigiorno, nell'era di internet, c'è la possibilità di vedere immagini, filmati a sfondo sessuale. Pochi clic e vedi qualsiasi cosa di ciò che non dovresti vedere. Quindi un peccato ricorrente. Oppure un comportamento inappropriato. L'orgoglio, ad esempio. Ci mostriamo orgogliosi. Abbiamo sbagliato, ma non vogliamo ammetterlo. Chi io? Lo sappiamo, siamo stati presi con le mani nella marmellata, ma non vogliamo ammetterlo. L'orgoglio, l'ira, la rabbia. So, andate al drive-in del McDonald's, per dire un posto. Comandate delle cose, tante cose. Andate a pagare, ripartite, arrivate a casa, aprite. Mancano due o tre cose che avete comandato. Rabbia! C'è chi la prende più con filosofia, chi torna sul posto e fa le sceneggiate che non dovremmo fare, naturalmente. Poi ci sono le bugie che raccontiamo. Quante bugie. I pettegolezzi, la critica. E poi l'egoismo, il nostro egoismo. Il nostro egocentrismo. Quindi noi veniamo accusati sulla base di queste cose, i nostri comportamenti inappropriati come figli di Dio. E poi veniamo accusati anche a causa magari di un lavoro, di un'attività che abbiamo fatto e che in un modo o nell'altro non ha prodotto i risultati che noi speravamo. Magari a causa del nostro scarso impegno, ci abbiamo messo poco impegno. Magari a causa di una certa superficialità nell'esecuzione, no? Facciamo l'esempio solito dell'armadio dell'IKEA da montare, per dire una cosa semplice da capire, cosa che forse abbiamo fatto tutti noi uomini, o forse no, non lo so, chi l'ha fatto già? Armadio IKEA, Angelo, non ancora armadio IKEA! Assolutamente, lei l'ha fatto, ah, hai risolto così. Vabbè, il solito armadio dove chiaramente le istruzioni uno le guarda così magari per sommi capi e poi succedono cose strane, succedono cose che non dovrebbero succedere e alla fine invece di un armadio esce qualcosa d'altro. Ma comunque, superficialità. Magari le cose non vanno a buon fine, il lavoro che noi abbiamo eseguito non è andato a buon fine a causa di un nostro limite, la nostra intelligenza, un limite psicologico, un limite mentale, un limite fisico. Oppure si tratta di fattori esterni che non dipendono da noi. E quindi sono fattori ben poco controllabili. Eppure, nonostante questo, talvolta ci sentiamo in colpa, ci sentiamo in difetto. E cade tutto sotto la nostra responsabilità, anche se non è sempre giusto che sia così. E quando queste cose avvengono, quando ci vengono mosse queste accuse, noi ci sentiamo degli incapaci. Ci sentiamo degli sprovveduti, ci sentiamo degli imbranati. Andar bene, andar male, ci sentiamo dei falliti, dei veri e propri falliti. La nostra stima per noi stessi. Salmi 31, versetto 22. Il salmista dice: io nel mio smarrimento. E qui il termine smarrimento racchiude il concetto di ansiosa apprensione e anche di profonda indignazione contro noi stessi. Vi è mai capitato di essere arrabbiati contro voi stessi perché ho sbagliato, non avrei dovuto fare quella cosa così, ho commesso un errore? Ebbene, il salmista dice: io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. E questa è la nostra speranza. Quando commettiamo degli errori, quando le accuse che ci vengono mosse sono reali, sono concrete, sono veritiere. Quando un'accusa è fondata, cosa dovremmo fare? Dovremmo ammetterla, dovremmo riconoscerla, dovremmo confessarla e subito dopo dovremmo portarla in sua presenza, nella piena consapevolezza che lui ci ascolta, nella piena consapevolezza che lui ci accoglie con gioia, è contento quando noi andiamo da lui a parlargli di queste cose, non vede l'ora. E lui naturalmente non solo ci accoglie con gioia, ma lui ci aiuta, ci vuole aiutare a guardare avanti con fiducia. Quello che è stato, è stato. Non lo sistemi più. Concentrati sull'oggi e sul domani. Cerca di far meglio oggi e domani, se sarai in vita. Amen? Questa è l'attitudine del Maestro nei nostri confronti. E lui lo fa facendo leva sulla stessa domanda che ha fatto alla donna adultera. Che cosa gli ha detto? Le ha detto: oh donna, dove sono i tuoi accusatori? Ci sono qua io. E quando arrivo io, gli accusatori spariscono. Dove sono i tuoi accusatori? Quando Gesù entra in scena, le accuse si ridimensionano. Si ridimensionano. Non perché, attenzione, non perché le stiamo sotterrando, seppellendo, non perché le stiamo ignorando, perché le stiamo minimizzando. No, le accuse si ridimensionano perché lui si sta servendo di quelle accuse per il nostro bene. Lui si sta servendo di quelle accuse per la nostra crescita. Quanti dicono amen? Ora, c'è una prima accusa che ci viene rivolta. E questa accusa... Grazie Claudio! È passato inosservato. Vabbè, no, scusa, lui deve fare il suo lavoro, scusate. Scherziamo ogni tanto. La prima accusa che ci viene rivolta, sapete chi ce la rivolge? Dio. Dio è il primo che ci accusa. Dio ci accusa. Romani 3 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non è questa un'accusa? Non ce n'è uno giusto. Non ce n'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno peccato. Tutti sono privi della gloria di Dio. In Salmi 51, Davide dice che noi siamo stati generati, tutti, nell'iniquità. Nostra madre, tutti abbiamo avuto una madre, ci ha concepito nel peccato. E Proverbi 22, ascoltate che cosa dice Proverbi 22. Dice: la follia è legata al cuore del bambino. Uno dice: che caro. Non è buono. È pronto per diventare molto cattivo. Lo dice la parola di Dio. Dice: la follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. E qui si apre un dibattito infinito. Qui vediamo il totale contrasto tra quello che dice la scrittura e i modelli pedagogici contemporanei, dove praticamente viene detto che bisogna essere estremamente tolleranti. Il dialogo è un dialogo alla pari, c'è solo una differenza di statura, ma il dialogo è alla pari. E naturalmente ci viene detto che guai a mettere le mani addosso a un bambino. E potremmo essere d'accordo, perché ci sono dei casi di cronaca ancora molto recente che ci fanno capire come la violenza nei confronti dei figli possa portare conseguenze drammatiche, addirittura la morte o comunque ferite gravi. Ciò nonostante, biblicamente, una qui parla della verga della correzione. Noi nasciamo nell'iniquità e i genitori hanno un ruolo importante nel istruire i propri figli, educare i propri figli, guidarli e quindi rendersi conto che potenzialmente, se non li correggono, crescendo saranno pericolosi. Saranno pericolosi. Ma comunque, l'accusa divina è reale nei confronti degli uomini. Dice chiaramente che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi è un'accusa reale, è un'accusa fondata e ha come inevitabile conseguenza un giudizio, ha come inevitabile conseguenza una punizione, una sentenza, una punizione eterna. La Bibbia dice chiaramente che a causa del fatto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, esiste una punizione eterna, il lago di fuoco, per l'eternità, per sempre separati da Dio, soli nella sofferenza e separati da Dio. Ma grazie siano rese a Dio che ha avuto misericordia di noi, mandando il suo unigenito figlio sulla terra affinché il suo sacrificio, il suo offrirsi sulla croce al posto mio e al posto vostro, ci desse l'opportunità di ricevere per grazia il dono della salvezza. Amen. Questa è l'opera di Cristo. Ecco perché Cristo merita di essere esaltato al di sopra di ogni cosa. Grazie siano rese a Dio per quello che Lui ha fatto per ognuno di noi. Romani 8:33 dice così. Dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Chi li accuserà? E poi continua dicendo: Dio è colui che li giustifica. Gli eletti di Dio, quelli che sono veramente nati di nuovo, nati dall'alto, che hanno una relazione personale con Dio attraverso Gesù e il sacrificio di Gesù, possono stare tranquilli. Sì, verranno accusati, ma è Dio stesso che li giustifica. Amen. E allora uno dice: bello, oh, ho ricevuto un buono per peccare quanto mi pare. No, 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 no. Se sei veramente nato di nuovo, succede qualcosa che vedremo fra poco e non vorrai questo. Allora una domanda. Magari ci manca, oggigiorno, in questo nostro presente, una ragione specifica per ringraziare e adorare Dio, dato che, purtroppo, da un po' di tempo, il nostro Dio sta permettendo delle prove, delle circostanze avverse, delle difficoltà nella nostra vita. E allora noi ci diciamo: ma in tutte queste difficoltà, in tutte queste prove, e diventa difficile trovare degli argomenti per ringraziare, per adorare Dio. Questo è ciò che pensiamo umanamente, ma non vale nel mondo spirituale. Noi dovremmo smettere di continuare a concentrarci sulla dimensione attuale, sulla dimensione terrena, e dovremmo invece focalizzarci su ciò che ci attende. dovremmo focalizzarci sulla dimensione celeste, dovremmo focalizzarci su quella dimensione alla quale abbiamo accesso per grazia e nella quale saremo per i secoli dei secoli. Amen. Passeremo l'eternità senza fine con il Signore. Ecco perché il Signore si aspetta da parte nostra che anche se oggi le cose non vanno come vorremmo, noi comunque lo si ringrazi e lo si lodi e lo si adori. Siamo d'accordo? Questo è quello che il Signore si aspetta da noi. Ora, superata quindi la prima accusa, archiviata la prima accusa, ci sono altre accuse con le quali tutti quanti abbiamo a che fare. Da credente, da cristiano, da discepolo, da persona nata di nuovo, io so che dovrei mostrare l'altra guancia. Poi c'è la famosa comica che diceva: due ne ho, ma ne ho moltissime. Mostra l'altra guancia, ci viene detto nella scrittura. Da credente sappiamo questo. So da credente che io dovrei dare a chiunque mi chieda, dice la scrittura. La scrittura dice che io da credente dovrei essere contento ogni giorno di ciò che ho e quindi implicitamente di ciò che eventualmente non ho. Da credente dovrei occuparmi di mia moglie, incoraggiare, sostenere mio marito, così come si faceva un tempo. Però non si sa bene perché, talvolta anche in determinati matrimoni cristiani, questo entusiasmo dei primi tempi va un po' scemando. Non deve essere così, non deve essere così anche nell'ambito della sfera sessuale. Ho detto sessuale. Della vita sessuale, la vita di coppia. È un dono che Dio ha fatto. Ma non l'ha meritato. No. Oggi non l'ha meritato. Ma come non l'ha meritato? Ma allora non lo meriterà mai. È finita. E per grazia! Paolo dice che il nostro corpo non ci appartiene, è del coniuge e viceversa. Quindi anche nell'ambito della vita sessuale è importante proseguire questa vita sessuale intensa, non limitarsi all'inizio del rapporto di coppia. Mi guardate tutti un po' strani. Sì, lo so che se mettiamo sul web questa roba qua rischiamo... No, non me ne vergogno di quello che sto dicendo perché è biblico. Quanti sono d'accordo che è biblico? È biblico, è un dono di Dio. E quindi lavoriamoci. Certo, è vero, alcuni di noi uomini commettono il classico errore di cercare una cosa solo in funzione di quella cosa, soddisfare il loro bisogno fisico, poi... Questo è un errore. Questo è uno sbaglio. Dice infatti l'Apostolo Paolo che lo scopo qual è? È quello di dare piacere all'altro. Questo è lo scopo. Non di dire voglio... io. No, è egoismo quello, egocentrismo. Noi commettiamo degli errori perché sappiamo che dovremmo stare alla presenza del Signore, ascoltare la sua parola, ma non lo facciamo. Dovremmo evitare di restituire pan per focaccia. Dovremmo voltare pagina perdonando chi ci ha fatto del male, chi ha sbagliato. E invece, molto spesso, a fronte di tutta questa lista di cose, facciamo l'esatto contrario di ciò che sappiamo essere la cosa giusta. Vero o non vero? E quindi veniamo accusati. Senza dimenticare, come si diceva prima, le cose che abbiamo fatto e che non sono andate a buon fine. I nostri clamorosi errori, i nostri clamorosi fallimenti. Nel nostro ruolo, ad esempio, di studenti, andiamo indietro, come studenti, errori, fallimenti. oppure come amici di qualcuno, oppure come mariti, o mogli, o genitori, o figli, come nipoti, come dipendenti, come imprenditori, come ministri di Dio. Magari l'accusa fondata, reale, riguarda la nostra gestione del denaro. E quando si parla di denaro si tocca un argomento sensibile. Lasciatevelo da dire da chi fa il gestore di patrimoni. Quindi io lo so che quando si parla di denaro, che dolore. Però è vero che dobbiamo stare attenti con la gestione del denaro. La Bibbia dice che il denaro è la radice di tutti i mali. L'amore però per il denaro, non il denaro in sé. E infatti abbiamo i due estremi. Da una parte abbiamo gli incoscienti spendaccioni e dall'altra parte abbiamo i paranoici spilorci. Due estremi. Io sono più verso i paranoici spilorci. Siamo in due in coppia. Vabbè, comunque. Ci compensiamo. Comunque. Anche lì, delle accuse. Talvolta abbiamo mancato nel fare il passo secondo la gamba. E quindi abbiamo poi esagerato e ci troviamo nei problemi. Oppure il problema riguarda il tempo, la gestione del nostro tempo. Ci sono quelli che hanno l'agenda strapiena. Oh, gli guardi l'agenda, mille impegni, ma mi fai vivere. Poi ci sono invece gli altri all'opposto, l'agenda non gli serve praticamente, vivono la giornata come capita, capita. Ora, e sto concludendo, il tempo passa veloce. A fronte di qualsiasi accusa fondata da parte di Satana, da parte della nostra coscienza o da parte di qualcun altro, due cose dovremmo fare, solo due. E ho finito. E poi, la prima, stare soli con Gesù, come è capitato alla donna adultera, affinché lui ci possa dire, ok, ok, hai preso atto di tutto quello che ti viene detto e di queste accuse fondate. Porta qua. Ora, dove sono i tuoi accusatori? La questione è risolta. Sono intervenuto io. E poi potrebbe aggiungere, va! Se si tratta di un peccato, magari un peccato ricorrente, va e non peccare più! E uno dice, se non ce la faccio, porca miseria, se non ce la faccio. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 9, dice, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Non dice che non pecca ogni tanto, saltuariamente, non cade mai. No, dice, non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Ok? Quindi se siamo nati da Dio, c'è un meccanismo soprannaturale, grazie alla presenza dello Spirito di Dio in noi, che ci permette di non persistere nel peccare. Siamo d'accordo? E questa è un'ottima notizia. Seconda cosa che dovremmo fare, quando veniamo accusati, è fare parte della chiesa locale. E uno dice, è troppo facile, sei pastore. Dici queste cose perché è il tuo interesse, no? Nella Bibbia troviamo riportata almeno 80 volte l'espressione gli uni gli altri. Gli uni gli altri. E infatti, cosa dice Ebrei 10, 24, 25? Questo è l'ultimo versetto, poi finiamo. Ebrei 10, 24 e 25, ascoltatemi bene, ultimo sforzo. Ce la facciamo l'ultimo sforzo? Facciamo attenzione gli uni agli altri. Allora, come fai a fare attenzione a chi vedi una domenica sì e tre no? Boh. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Questo lo lascio depositare. Ricevuto? La parola non sono io, eh? Qualcuno dice, ah stai, no, io la parola. Ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Lui poteva fare riferimento alla distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. oppure il giorno del giudizio, il giorno del Signore. Comunque, quello che ci viene detto qua è di fare attenzione gli uni agli altri e quindi di vivere la Chiesa non come edificio, non come frequentazione di culti, ma come unione fraterna. Frequentarsi veramente. Amen. Vogliamo pregare? Preghiamo. Signore, nel nome di Gesù, ti sono grato, riconoscente per questa parola questa mattina. Grazie, Signore, perché è vero, è facile essere vittime di accuse, accuse fondate, perché sbagliamo in molte cose. Ma oggi ci hai ricordato che così come con la donna adultera, tu sei qui per trattare queste cose, per aiutarci in queste cose e per ricordarci che quando tu entri in scena, ah sì, Signore, le accuse che ci vengono mosse si sciolgono come neve al sole. Grazie, Signore, per il sangue di Gesù con il quale ci lavi e ci purifichi da ogni iniquità e da ogni peccato. Grazie, Signore, perché tu vuoi aiutarci a partire da oggi a muoverci in conformità con il tuo volere e con il tuo piano. E grazie, Signore, che oggi ci hai dato un modo, una strategia, Signore, per affrontare i momenti della nostra vita nei quali ci sentiamo accusati. Ebbene, in quei momenti ci ricorderemo di quella donna adultera e di quella frase che tu hai detto: dove sono i tuoi accusatori? Signore, grazie che anch'io posso dirti sì, Signore. Quando tu entri in scena e tu mi poni questa domanda, io mi guardo in giro e non c'è più nessuno. Grazie Padre per questa parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.